Ad alta voce. Mauro Avogadro legge Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello.
Undicesima puntata.
Lo scoppio. Ho ancora negli orecchi lo scroscio dell'acqua che cade da una grondaia presso il fanale non ancora acceso, davanti alla catapecchia di Marco di Dio, nel vicolo già buio, prima del tramonto. E vedo lì ferma, lungo i muri, per ripararsi dalla pioggia, la gente che assiste allo sfratto e altra gente che sotto gli ombrelli s'arresta, per curiosità, vedendo quella ressa e il mucchio delle misere suppellettili, sgomberate a forza ed esposte alla pioggia lì, davanti alla porta, tra le strida della signora Diamante che, di tratto in tratto, scarmigliata, viene anche alla finestra a scagliare certe sue strane imprecazioni, accolte con fischi e altri rumori sguaiati dai monellacci scalzi, i quali, senza curarsi della pioggia, ballano attorno a quel mucchio di miseria, facendo schizzare l'acqua delle pozze addosso ai più curiosi, che ne bestemmiano. E i commenti? Più schifoso del padre. Sotto la pioggia, signori miei, non ha voluto aspettare neanche domani. Accanirsi così contro un povero pazzo. Usuraio! Usuraio! Perché io sono lì, presente, apposta, allo sfratto protetto da un delegato e da due guardie. Usuraio! Usuraio! E ne sorrido. Forse sì, un po' pallido, ma pure con una voluttà che mi tiene sospese le viscere e mi solletica l'ugola e mi fa inghiottire. Solo che, di tanto in tanto, sento il bisogno di attaccarmi con gli occhi a qualcosa e guardo quasi con indolenza smemorata l'architrave della porta di quella catapecchia per isolarmi un po' in quella vista, sicuro che a nessuno in un momento come quello potrebbe venire in mente d'alzare gli occhi per il piacere d'accertarsi che quello è un malinconico architrave a cui non importa proprio nulla dei rumori della strada. Grigio intonaco scrostato, con qualche sforacchiatura quella che non prova come me il bisogno d'arrossire quasi per un'offesa al pudore per conto d'un vecchio orinale sgomberato con gli altri oggetti dalla catapecchia ed esposto lì, alla vista di tutti, su un comodino, in mezzo alla via. Ma per poco non mi costò caro questo piacere di alienarmi. Finito lo sgombero forzato, Marco di Dio, uscendo con sua moglie Diamante dalla catapecchia e scorgendomi nel vicolo tra il delegato e le due guardie, non poté tenersi. E mentre stavo a fissar quell'architrave, mi scagliò contro il suo vecchio mazzuolo di sbozzatore. Mi avrebbe certo accoppato se il delegato non fosse stato pronto a tirarmi a sé. Tra le grida e la confusione, le due guardie si lanciarono per trarre in arresto quello sciagurato, messo in furore dalla mia vista. Ma la folla cresciuta lo proteggeva e stava per rivoltarsi contro di me allorché un nero omiciattolo, malandato ma d'aspetto feroce, giovane di studio del notaro Stampa, montato su di un tavolino là tra il mucchio delle suppellettili sgomberate in mezzo al vicolo, quasi saltando e con furiosi gesticolamenti si mise a urlare: fermi, fermi, state a sentire, vengo a nome del notaro Stampa, state a sentire. Marco di Dio, dov'è Marco di Dio? Vengo a nome del notaro Stampa ad avvertirlo che c'è una donazione per lui. Quest'usuraio Moscarda... Ero, non saprei dir come, tutto un fremito, in attesa del miracolo. La mia trasfigurazione, da un istante all'altro, agli occhi di tutti. Ma all'improvviso, Quel mio fremito fu come tagliuzzato in mille parti e tutto il mio essere come scaraventato e disperso di qua e di là a un'esplosione di fischi acutissimi, misti a urla incomposte e a ingiurie di tutta quella folla al mio nome, non potendosi capire che la donazione l'avessi fatta io dopo la feroce crudeltà dello sgombero forzato. «Morte! Abbasso!» urlava la folla. «Usuraio! Usuraio!» Istintivamente avevo alzato le braccia per far segno di aspettare, ma mi vidi come in un atto di implorazione e le riabbassai subito, mentre quel giovine di studio sul tavolino, sbracciandosi per imporre silenzio, seguitava a gridare: «No, no, no, state a sentire, l'ha fatta lui, presso il notaro stampa la donazione di una casa a Marco di Dio!» Tutta la folla allora trasecolò. Ma io ero quasi lontano, disilluso, avvilito. Quel silenzio della folla, non di meno, m'attrasse. Come quando s'appicca al fuoco un mucchio di legna che per un momento non si vede e non si ode nulla, e poi qua un tutolo, là una stipa, scattano, schizzano, e infine tutta la fascina crepita lingueggiando di fiamme tra il fumo. Lui? Una casa? Come? Che casa? Silenzio! Che dice? Queste e altrettali domande cominciarono a scattare dalla folla, propagando rapidamente un vocio sempre più fitto e confuso, mentre quel giovane di studio confermava: «Sì, sì, una casa, la sua casa in via dei Santi 15, e non basta, anche la donazione di 10.000 lire per l'impianto e gli attrezzi di un laboratorio». Non potei vedere quel che seguì. Mi tolsi di goderne, perché mi premeva in quel momento di correre altrove. Ma seppi di lì a poco qual godimento avrei avuto se fossi rimasto. Mi ero nascosto nell'andito di quella casa in via dei Santi, in attesa che Marco di Dio venisse a pigliarne possesso. Arrivava appena appena in quell'andito il lume della scala, quando, seguito ancora da tutta la folla, egli aprì la porta di strada con la chiave consegnatagli dal notaro e mi scorse lì addossato al muro come uno spettro. Per un attimo si contraffece arretrando, mi lanciò con gli occhi atroci uno sguardo che non dimenticherò mai più, poi con un arrangolio da bestia che pareva fatto insieme di singhiozzi e di risa mi saltò addosso frenetico e prese a gridarmi, non so se per esaltarmi o per uccidermi, sbattendomi contro al muro: «Pazzo, pazzo, pazzo!» Era lo stesso grido di tutta la folla davanti alla porta: «Pazzo, pazzo, pazzo!» Perché avevo voluto dimostrare che potevo, anche per gli altri, non essere quello che mi si credeva. Con la coda fra le gambe. Mi valse per fortuna, almeno lì per lì, la considerazione di Quantorzo, che anche mio padre ai suoi tempi s'era dati lussi di bontà come questo mio, commisti di una certa allegra ferocia, e che a lui, Quantorzo, non era mai passato per il capo di poter proporre che mio padre fosse da chiudere in un manicomio o almeno da interdire, come ora Firbo sosteneva, a spada tratta si dovesse fare per me se si voleva salvare il credito della banca, seriamente compromesso da quel mio atto pazzesco. Oh mio Dio, ma non sapevano tutti in paese che negli affari della banca io non m'ero mai mischiato, né punto, né poco? Come e perché la minaccia di quel discredito ora? Che aveva da vedere con quel mio atto la banca? Già, ma allora cadeva la considerazione di Quantorzo, intesa a ripararmi dietro le spalle di mio padre, che seppur di tanto in tanto aveva avuto di quegli estri mio padre, poi nella trattazione degli affari aveva saputo dimostrare così bene d'aver la testa a segno che certo a nessuno poteva venire in mente di chiuderlo in un manicomio o di interdirlo, mentre la mia dichiarata insipienza e quel mio disinteressamento mi scoprivano invece pazzo da legare e nient'altro. Buono soltanto a distruggere scandalosamente ciò che mio padre aveva con nascosta accortezza edificato. Ah, non c'è che dire. Stava tutta dalla parte di Firbo la logica, ma non stava meno, se vogliamo, dalla parte di Quantorzo, allorché questi, non ne ho il minimo dubbio, gli dovette far notare a quattro occhi che, essendo io il padrone della banca, quel mio disinteressamento dagli affari e la mia insipienza non erano da assumere come armi contro di me, perché grazie a essi appunto i veri padroni là dentro erano divenuti loro due, e che dunque via era meglio non toccare questo tasto e star zitti almeno fin tanto che io non dessi altro segno di voler commettere nuove pazzie. Altro, segretamente dal canto mio, avrei potuto far notare a Firbo se, schiacciato come ero io in quel momento dalla prova allora fatta, non mi fosse convenuto di starmi con la coda tra le gambe, mentre tra lui e Quantorzo pendeva quella lite, o meglio, mentre ancora rimaneva incerto se ai miei danni dovesse prevalere la brama dell'uno di vendicarsi dell'affronto che gli avevo fatto davanti ai commessi, o non piuttosto l'interessata indulgenza dell'altro. Il riso di Dida. M'ero mogio mogio, rinchioccito tra le gonnelle di Dida, dentro la sorda, tranquilla e oziosa stupidità del suo genge. Perché apparisse chiaro, non pure a lei, ma a tutti, che se si voleva proprio tenere in conto di pazzia l'atto da me commesso, fosse ritenuto come una pazzia di quel genge là, vale a dire piuttosto un vaporoso e momentaneo capriccio da innocuo sciocco. E intanto, alle sgridate che ella gli dava a quel suo genge, io mi sentivo ora finir lo stomaco da un avvilimento che non so ridire, ora crepare in corpo da certe risate che non sapevo come trattenere, per l'aspetto che pur dovevo conservare a lui, non già a compunto, Dio liberi, ma anzi da cocciuto che non si voleva dare al tutto per vinto, anche riconoscendo che sì, l'aveva fatta un po' troppo grossa, e la paura, nello stesso tempo, che all'improvviso, non più contenuta, s'affacciasse da quegli occhi a spiarla di traverso o prorompesse da quella bocca in qualche orribile grido l'atroce disperazione della mia angoscia segreta e inconfessabile. Inconfessabile perché solo del mio spirito quell'angoscia, fuor d'ogni forma che potessi fingermi riconoscere per mia oltre questa qua, per esempio, che mia moglie dava vera e tangibile in me a quel suo genge che restava davanti e che ora non ero io, anche se non potevo più dire chi fossi io allora e di chi e dove, fuori di lui, quell'angoscia atroce che mi soffocava. E tanto ormai, fisso in questo tormento, mi ero alienato da me stesso che, come un cieco, davo il mio corpo in mano agli altri, perché ciascuno si prendesse di tutti quegli estranei inseparabili che portavo in me, quell'uno che ero io per lui, e se voleva lo bastonasse, se voleva se lo baciasse, o anche andasse a chiuderlo in un manicomio. Qua, Gengè, siedi qua. Qua, così, guardami bene negli occhi, come no, non vuoi guardarmi? Oh, che tentazione di prenderle il viso tra le mani per costringerla a guardare nell'abisso di due occhi ben altri da quelli da cui voleva essere guardata. Era lì, davanti a me, ma acciuffava con una mano i capelli, mi si metteva a sedere sulle ginocchia, sentivo il peso del suo corpo. Chi era? Nessun dubbio in lei che io lo sapessi. Chi era? E io avevo intanto orrore dei suoi occhi, che mi guardavano ridenti e sicuri. Orrore di quelle sue fresche mani che mi toccavano certe che io fossi come quei suoi occhi mi vedevano. Orrore di quel suo corpo che mi pesava sulle ginocchia, fiducioso dell'abbandono che mi faceva di sé, senza il più lontano sospetto che non si desse realmente a me quel suo corpo e che io, stringendomelo tra le braccia, non mi stringessi con quel suo corpo una che m'apparteneva totalmente e non un'estranea alla quale non potevo dire in alcun modo com'era, perché era per me qual io appunto la vedevo e la toccavo, questa, così, con questi capelli e questi occhi e questa bocca, come nel fuoco del mio amore gliela baciavo, mentre lei, la mia, nel suo fuoco così diverso dal mio e incommensurabilmente lontano, se tutto per lei, sesso, natura, immagine, senso delle cose, pensieri e affetti che le componevano lo spirito, ricordi, gusti e il contatto stesso della mia ruvida guancia sulla sua delicata, tutto era diverso. Due strani, stretti così. Orrore. Estranei, non solo l'uno per l'altra, ma ciascuno a se stesso in quel corpo che l'altro si stringeva. Voi non l'avete mai provato, questo orrore, lo so, perché avete sempre soltanto stretto fra le braccia tutto il vostro mondo nella donna vostra, senza il minimo avvertimento che ella intanto si stringe in voi il suo, che è un altro, impenetrabile. Eppure basterebbe per sentirlo questo orrore, che voi pensaste un momento, che so, a un'inezia qualunque, a una cosa che a voi piace e a lei no, un colore, un sapore, un giudizio su una tal cosa, che non vi facessero soltanto pensare superficialmente a una diversità di gusti, di sensazioni o d'opinioni, che gli occhi di lei, mentre voi la guardate, non vedono in voi e come i vostri le cose quali voi le vedete e che il mondo, la vita, la realtà delle cose quale per voi, come voi la toccate, non sono per lei che vede e tocca un'altra realtà nelle stesse cose e in voi stesso e in sé, senza che vi possa dire come sia, perché per lei è quella e non può figurarsi che possa essere un'altra per voi. Mi costò molto dissimulare la freddezza d'un rancore che mi si induriva nell'animo sempre più, vedendo che Dida, in fondo, per quanto si sforzasse di far viso fermo, rideva di quello spasso brutale che il suo Gegè s'era preso, evidentemente senza riflettere che non tutti come lei avrebbero compreso che egli aveva voluto fare una burla e niente più. Ma guarda un po' se sono scherzi da fare, lo sfratto sotto la pioggia, e assistervi provocando l'indignazione di tutti, scioccone, a momenti ti accoppavano, così mi diceva. E voltava la faccia per nascondere il riso che intanto le provocava la vista di quel mio rancore, il quale naturalmente nell'aspetto del suo Gengè, come se lo vedeva ora davanti e come si immaginava che dovesse essere in quel momento dello sfratto tra l'indignazione di tutti, le appariva dispetto nient'altro che un buffo dispetto di quel suo scioccone a causa della burla mancata e mal compresa. Ma che ti figuravi? Ti figuravi che dovessero ridere delle furie di quel pazzo mentre tu gli facevi buttare in mezzo alla strada i suoi cenci sotto la pioggia? E intanto lui, guardatelo là, si teneva in corpo la sorpresa della donazione. Oh, bada che ragione il signor Firbo, sai. Cosa da manicomio uno scherzo di così cattivo genere pagarlo a così caro prezzo. Va là, pigliati qua, Bibì, e portala un po' fuori. Mi vedevo mettere in mano il laccetto rosso della cagnolina, Vedevo che ella si chinava, con la facilità con cui sulle loro anche si chinano le donne, per aggiustare al musetto di Bibi la museruola senza farle male, e restavo lì, come un insensato. Che fai? Non vai? Vado, chiusa la porta alle mie spalle, ma appoggiavo al muro del pianerottolo con una voglia di mettermi a sedere sul primo scalino per non rialzarmene mai più.
Mauro Avogadro ha letto Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.